mille voci.
Questa mattina, ve lo confesso, avremmo voluto cominciare la nostra trasmissione da Marte, seguendo su Twitter l'arrivo sul pianeta rosso della sonda della NASA Curiosity, uno specchio dei nostri tempi. Anche le sonde spaziali possono diventare delle star di internet attraverso i seguaci, i followers, nei cosiddetti social network, le reti sociali di cui tanto si parla e che hanno mutato così profondamente il nostro modo di comunicare individuale e collettivo. Bentrovati a Mille Voci, da Nicola Colotti al microfono. Dunque, per iniziare la nostra chiacchierata di oggi, a parte un breve e doveroso aggiornamento sulla nuova missione marziana, potremmo citare un dato significativo: il 9% dei profili degli utenti di Facebook è falso. Detto altrimenti, più di 83 milioni dei circa 955 milioni di aderenti al più diffuso social network al mondo sono finti, cioè fake users. E a rivelarlo recentemente è stato lo stesso notissimo creatore di Facebook, Mark Zuckerberg. Eppure non c'è solo del marcio in Danimarca, si potrebbe dire, citando Shakespeare. Molti seguaci della comunicazione istantanea in internet scelgono altre vie ritenute meno dispersive e più essenziali, come ad esempio Twitter, molto apprezzato da esponenti dello Star System e della politica, ed ora anche ovviamente dalla NASA e dalle sue sonde. Più essenziale, più rapido di Facebook, Twitter rappresenta una sorta di filo diretto con le informazioni online, ma è anche una moda, un segno del cambiamento del nostro modo di comunicare globale, all'apparenza sempre più orizzontale e sempre meno verticale. Ma tra tanti post e cinguettii si nascondono però insidie fatte di falsificazioni, di impostori, di ladri d'identità, e anche di cinici speculatori che approfittano della comunicazione online per manipolare l'informazione, creando una sorta di indistinto e menzognero rumore di fondo. Ed ecco perché è sempre bene mantenere una vigile e distaccata attenzione sulla rete, su internet, anche per capirne non solo i difetti, ma vederne le straordinarie potenzialità. E chi meglio degli esperti che abbiamo in collegamento e in studio questa mattina può aiutarci a mantenere uno sguardo attento, curioso, per capire appunto pregi e difetti. Quindi saluto in collegamento con noi, e li ringrazio di essere con noi anche perché sono in vacanza, quindi li abbiamo un po' strappati alla loro pace familiare, il professor Marco Camisani Calzolari, professore alla Facoltà di Comunicazione della Libera Università Yulm di Milano. Buongiorno, ci sente?
Buongiorno, vi sento forte e chiaro.
Con noi anche Francesco Sacco, che è professore di strategia aziendale all'Università dell'Insubria di Varese. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ci sente anche lei forte e chiaro. Con noi anche due, come dire, habitué, perché sono due nostri consulenti che ci danno sempre, come dire, un forte aiuto, una mano a capire, come dire, volgarizzando quando si può, difficili tematiche legate alla comunicazione online. Alessandro Longo, buongiorno.
Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti.
E ben trovato a Paolo Attivissimo.
Buongiorno.
The last but not the least, ed è quello che ci può aggiornare effettivamente su quanto io stavo dicendo all'inizio. Dunque, tutto bene quel che finisce bene, anzi tutto bene quel che inizia bene,
sì,
per Curiosity, e dicevo, ha i suoi followers in Twitter, vero?
Sì, ha un indirizzo Twitter, @MarsCuriosity. Attenzione anche in questo caso ai falsi, agli imitatori, perché si è subito scatenata la corsa a creare account fasulli su Twitter e su Facebook che dovrebbero essere collegati alla sonda. In realtà non sono affatto collegati a questo veicolo che sta adesso facendo le sue prime immagini, trasmettendole in tempo quasi reale da Marte. È una cosa decisamente stupefacente, devo dire. Io ho fatto la notte per seguire questa impresa e vedere la reazione. Normalmente queste sono cose che si riservano per gli sbarchi con le persone, con gli astronauti. Invece in questo caso questo robottino, che poi non è neanche tanto piccolo, stiamo parlando di un oggetto da 900 kg, per gli appassionati di robotica, insomma stiamo parlando di un aggeggio che ha una vera e propria arma laser, volendola chiamare così, capace di perforare le rocce, di fonderle. Ha un piccolo reattore nucleare a bordo, pesa 900 kg, ha 6 ruote, sospensioni indipendenti ed è stato calato da una gru volante a razzo. Quindi sembra fantascienza, ma stanotte è successo realmente. E attraverso Twitter è stato possibile seguire con estremo dettaglio ogni fase e ricevere quando il sito della NASA è collassato per l'eccessivo traffico. Twitter ha potuto continuare a diffondere le fotografie, le primissime immagini scattate dalle telecamere di bordo.
E c'è da presumere che quindi gli appassionati continueranno a seguire le vicende di Curiosity anche attraverso un social network così, diciamo, popolare come Twitter.
Infatti, Twitter si è rivelato in questa occasione il canale principale di comunicazione proprio per la sua leggerezza. Alcuni dei siti della NASA, anche i siti fisici dove si svolgevano gli incontri, i raduni con i giornalisti e gli operatori dei vari centri di controllo, hanno avuto dei problemi di comunicazione per l'eccessivo consumo di banda internet, ma grazie a Twitter sono rimasti in contatto e hanno potuto far avere le informazioni molto rapidamente, molto prontamente.
Quindi doverosa finestra aperta su Marte, torniamo con i piedi sulla Terra e vorrei tornare invece sul dato iniziale che citavo a proposito di Facebook. E qui vorrei già sentire un commento da parte del professor Camisani Calzolari e poi di Alessandro Longo. Insomma, Facebook tende addirittura a minimizzare, dire beh, ma in fondo un 9-10% di profili falsi è quasi fisiologico. Verrebbe da dire, beh, insomma, vuol dire che un utente su 10 che uno incrocia in Facebook potrebbe non essere la persona con la quale crede di interagire. Professor Camisani Calzolari, lei come interpreta questo dato?
Innanzitutto mi pare una straordinaria operazione di comunicazione, nel senso che se lo avessi detto io, oltre a ovviamente succedere il
Sì,
finimondo,
infatti, vabbè, non entriamo in questa vexata
no,
question.
beh, no, non ci voglio entrare, però dico se lo avessi detto io, per fare un esempio così, visto che ormai, no, se lo avessi detto io sarebbe sicuramente io o chiunque altro, ovviamente, battute a parte, sarebbe sicuramente, ci sarebbero state ripercussioni dirette in borsa. Sappiamo che non va benissimo Facebook in questo periodo, ma dopo questo annuncio non c'è stato un crollo del 10% diretto.
Però è
E
vero che non va
quindi
tanto bene Facebook comunque in borsa, eh?
no, non va tanto bene, però tuttavia quell'annuncio era piuttosto forte, perché dal momento in cui l'azienda stessa dice che ha circa il 10% di fake users e che quindi si può immaginare che forse ne abbia qualcuno in più, è evidente che doveva forse avere una ripercussione più forte. Non l'ha avuta, secondo me, proprio per la genialità con cui è stata gestita, secondo me, l'operazione. Sto parlando solo in termini di comunicazione io, Quindi dirselo da soli in qualche modo abbassa, no, la tensione sul tema, perché lo fa apparire come meno importante, meno grave, perché in fondo lo stanno dicendo loro. Se lo avesse detto, lo avesse dimostrato un terzo, beh, magari parlando di numeri anche più grossi, sarebbe stata una grossa botta per Facebook in questo periodo.
Francesco Longo, io dicevo, non c'è, ma in realtà c'è del marcio in Danimarca, insomma. Scusa Alessandro Longo, adesso ho fatto un lapsus con i nomi. Dicevo appunto, c'è un po' di marcio in Danimarca.
Beh, allora è interessante perché quello che Zuckerberg dice, che è quasi fisiologico, che potremmo dire, togli anche il quasi, è fisiologico, in realtà è come se ci aprisse la porta sulla metà nascosta, sulla faccia nascosta della Luna,
Non di Marte,
non di Marte, no, che quello ancora non lo conosciamo bene, ma della Luna. Dei social network, cioè che c'è tutto un quadrante nascosto e sconosciuto probabilmente all'utente medio, che però è noto a chi ci lavora e che ci dice molto su come il concetto di identità digitale sia poco illuminato, se mi permette di continuare con questa metafora. Perché insomma il 10% di account di utenti fasulli, ecco, vuol dire che quando noi usiamo questi network dobbiamo stare un po' più attenti e capire con chi stiamo parlando prima di tutto. Capita a tutti di essere contattati su Facebook, beh, a me capita anche spesso, da solitamente sono donne che hanno, si riconoscono facilmente perché hanno tantissime foto e a volte anche foto di donne diverse tra loro, perché basta un po' di attenzione per capire che è un profilo costruito per fare spam, per insomma inondare pubblicità, oppure anche c'è il caso di cui il nostro professore qui presente è ben consapevole, di aziende o personaggi famosi che si popolano le proprie presenze sui social network, le popolano di persone fasulle, di account fasulli per sembrare più popolari di quello che in realtà non sono. Quindi insomma Zuckerberg ammette che c'è tutto uno strascico di fasullo all'interno del fenomeno social network che dobbiamo conoscere per esserne più consapevoli e quindi prendere un po' le misure nel nostro rapporto con il mezzo e con le persone, con le aziende che lo usano.
Dopo chiamo in causa il professor Francesco Sacco per sentire da lui un attimo quali sono le conseguenze anche pratiche di questa fisiologia del falso. Prima volevo chiedere una battuta a Paolo Attivissimo. Ci ha detto, c'è da sperare che Curiosity abbia il suo profilo su Twitter e che sia originale, quindi non falso. Domanda, su Twitter c'è più o meno probabilità di incontrare il falso, o vista la rapidità anche con la quale questo social network funziona, forse si rischia un po' meno?
No, in realtà il rischio c'è, è molto più facile creare un falso profilo su Twitter, perché basta creare l'account, le foto vengono dopo, anzi molto spesso su Facebook un profilo ha bisogno di più informazioni per avere un aspetto credibile, mentre un profilo su Twitter si crea con pochissimo. Oltretutto esiste un'industria specializzata, come è già stato accennato dagli ospiti, oggi è facile con pochi dollari chiedere a un gruppo, un tempo si subappaltavano questi lavori, si faceva lavorare le persone nei call center, adesso si fanno lavorare le persone, soprattutto in alcuni paesi in via di sviluppo, alla creazione di account fasulli a centinaia. Con 5 dollari si comprano 1000 profili Twitter creati apposta e poi li si fa diventare follower, quindi sembra che siano seguaci di una persona, di una celebrità, di un movimento politico, di un'azienda. E in realtà sono completamente fasulli, sono tutti una persona che da qualche parte a Bangalore si sta dando da fare per guadagnarsi da vivere.
E pensare che una volta si parlava di spam. Professor Francesco Sacco, lei si è occupato molto della comunicazione aziendale e credo mette anche in risalto l'importanza per le aziende e le conseguenze oltretutto nell'utilizzo di reti sociali e oltretutto con il rischio anche che insomma, appunto, ci sia del falso oppure che ci sia anche della pubblicità negativa. Insomma, lei tutto questo come lo vede?
Come giustamente diceva lei, è una conseguenza del fatto che le reti sociali sono indubbiamente diventate un elemento importante, soprattutto in alcuni settori. Faccio un esempio, quello del turismo. Oggi nel turismo il giudizio di una rete sociale tipo TripAdvisor vale tantissimo. Ci sono negozi, andando, ristoranti, hotel, che espongono con orgoglio il rating che ottengono su TripAdvisor. La loro importanza nello spostare le persone.
Ci sente, sì. Professor Sacco?
Dare.
Abbiamo perso per un attimo la linea, scusi, ripeta quello che stava dicendo.
Ciao, che il successo di queste reti sociali tipo TripAdvisor dipende dal fatto che hanno avuto un notevole successo nel riuscire a individuare e orientare le preferenze del pubblico, più di quello che non siamo riusciti in passato, strumenti più tradizionali tipo le guide. Questo successo delle reti sociali è un successo che è stato molto veloce. Se noi lo guardiamo 5 anni fa, 6 anni fa, era decisamente limitato. I problemi in gran parte sono dovuti al fatto che lo strumento è molto nuovo, ha avuto un'importanza molto veloce in termini di sviluppo, di impatto, e che la gente ancora non ha imparato a pesarli e utilizzarli in modo relativo. No? Verso le guide si è sviluppata una certa consapevolezza della serietà o meno della proprietà di alcune guide. Faccio sempre l'esempio del turismo: nell'orientare un certo tipo di di traffico, di gusto oppure di preferenze. Nel caso dei social network questo ancora non accade. Beh, è anche una questione di formazione, no? Adesso molti utilizzano i social network e è molto facile entrarci. Persone anche di una certa età hanno trovato con successo, con facilità, ristoranti piuttosto che sono riusciti a fare cose che prima riuscivano a fare con grande difficoltà. Adesso bisogna un po', come dire, alfabetizzare tutto questo mondo che è entrato velocemente nei network sociali, un modo di stare online.
Professor Camisani Calzolari, anche lei ha lanciato l'allarme dal suo punto di vista, dicendo insomma troppi follower falsi su Twitter per le aziende. Perché lei ha lanciato questo allarme? E soprattutto che conseguenze ha tutto questo?
Allora, il tema parte un pochino da più lontano, nel senso che il vero problema, cioè il tema quello legato ai fake follower, insomma, sia di fake liker, se volete, di Facebook, in realtà dal punto di vista delle aziende...
Scusi che la interrompo, i face liker sono quelli che mettono i like, cioè mi piace di una, in un'azienda,
sì,
quindi
mettono.
Ha degli effetti a livello di pubblicità, ovviamente, tutto questo.
Certo, però il vero tema, secondo me, è il valore... No, e il ritorno dell'investimento nei social network. Perché cos'è successo? Che negli ultimi 5 anni, se volete, orientativamente, le aziende hanno smesso di investire nei loro siti internet, perché se torniamo indietro di altri 5 anni, avevano in qualche modo, erano un po' stati un po' disillusi, no? dai ritorni che si aspettavano originariamente, hanno speso un mucchio di soldi magari per fare un sito internet che poi in sostanza non gli ha portato poi risultati concreti. E allora è arrivata la nuova ondata a partire dal vecchio web 2.0, che termine frusto che uso sempre con paura, però ecco, che in sostanza poi è stato poi apportato poi alla crescita, alla nascita di tutti i social network che stiamo parlando adesso, che ha aperto nuove strade. Ci sono aziende che si sono digitalizzate proprio in questi anni, ci sono miei colleghi che hanno passato, come dire, tra convegni e momenti di consulenza molto tempo nel cercare di alfabetizzare digitalmente le aziende, e le hanno traghettate da un mondo completamente analogico ai social network direttamente. Cos'è successo però? Che la percezione delle aziende in termini di misurazione, perché anche i migliori libri di settore su ROI, quindi Return of Investment, quindi il ritorno dell'investimento, alla fine, se andate a leggerli bene, parlano di ritorni che non si traducono poi alla fine in denaro diretto, no? O in prodotti più venduti, ma il ritorno dell'investimento sui social network stessi, quindi in termini numerici. Per cui il cliente oggi, cioè l'azienda, è abituata a misurare i risultati di queste azioni digitali in termini di numeri, e abbiamo appena detto che i numeri oggi su questi mondi valgono molto poco, perché anche i numeri sul web in fondo valgono poco, perché le statistiche poi insomma le lasciano, cioè i numeri riconoscono poi alla fine le aziende, no? E allora ecco che si è creato un mercato di internet PR, se volete, cioè di web agency, che poi ci sono anche quelle molto serie, ci mancherebbe, ma che prima facevano i siti internet e poi hanno smesso di fare i siti internet all'inizio perché i clienti, il mercato non c'era più, e hanno incominciato a vendere attività di social media marketing. Alcune di queste attività in realtà hanno dei risultati concreti, ma spesso i numeri sono un po' da ripensare, no? Perché siamo tutti abituati a pensare alle migliaia, alle decine di migliaia, poche decine o poche centinaia, bah, forse non si dà valore, non si dà più valore, no? E allora ecco perché bisogna riempire di fake questi profili, proprio per, spesso, nella peggiore dei casi, per soddisfare il cliente, quando in realtà il vero risultato da portare dovrebbe essere il vero ritorno in termini di prodotti più venduti. Se voi parlate però con la maggior parte di queste agenzie, vi dicono la stessa cosa che ho detto io, quindi il problema è capire poi, no, chi se ne sta occupando in modo serio, se il valore dei social media è davvero quello che traspare, e quindi se davvero sono luoghi in cui investire, perché, e qui poi concludo, non voglio portare via troppo spazio ai miei colleghi, ma ricordiamoci che luoghi come Facebook, quindi come altri social network simili, sono di proprietà di altre aziende. Sembra banale, no? Sembra una cosa un po' così, però in realtà ogni volta che si investe del denaro per andare a riempire la propria pagina web, quindi investire denaro, non sto parlando di gente che fisiologicamente diventa tuo fan perché gli piace la bibita zuccherata, ma gente che per cui investi soldi per riempirli, beh, tutte quelle persone che sono là sopra rimangono di proprietà, sempre che la proprietà sia un concetto, ma insomma sottoscrivono un'informativa sulla privacy dell'azienda, e quindi succede come nel caso di Facebook, che poi l'azienda dice, cioè l'azienda quella che deve vendere i prodotti, dice: ma adesso mi ridà per favore gli indirizzi email dei miei utenti? E Facebook dice: no, non glieli do gli indirizzi perché sono miei. E quindi gli utenti rimangono di Facebook, sempre che appunto non vogliamo fare poi sofismi sul concetto di proprietà. E quindi ecco che si apre proprio il tema del valore, no? Degli investimenti, degli investimenti verso i social network.
Quanta enfasi, professor Calzolari, scusi Camisani Calzolari, ma verrebbe da dire allora è tutta panna montata, insomma. Alex Longo
e
Paolo.
No,
aspetti, adesso no. Sto esagerando, ovviamente, però. Insomma, lei mette in risalto il fatto che poi alla fine bisognerebbe guardare la sostanza, invece spesso si guardano soltanto i numeri. E allora, come dire, sorge una sintomatica diffidenza giustificata. Vorrei sentire un commento da Alex Longo e Paolo Attivissimo a quanto ha appena detto il professor Camisani Calzolari. Alex.
Sì, certo, i social network sono tanti, non sono solo Facebook, quindi io proverei a staccarmi un po' da terra e rilevare che il fenomeno social network, o se vogliamo delle reti sociali, è qualcosa che andrà inevitabilmente oltre lo stesso Facebook, anche quando e se Facebook non ci sarà più, cosa che non possiamo dare per scontata. Quindi insomma l'importanza di un luogo digitale dove le persone possono trovare un modo per incontrarsi e restare in contatto attraverso le proprie identità e sempre di più anche attraverso i propri interessi, addirittura le ultime tendenze sono sempre più social network verticali, si dice, insomma specializzati, che cercano di aggregare le persone verso uno scopo pratico nella vita reale, addirittura in senso democratico, per esempio poter incidere sull'agenda politica portando proposte elaborate insieme, portando proposte al Parlamento. Questo è una cosa che succede soprattutto nei paesi nordici, ecco. Quindi insomma il fenomeno reti sociali, al di là delle sue degenerazioni, è potente. Quello che ci possiamo chiedere adesso è in che modo lo si può utilizzare. Forse probabilmente finora l'abbiamo utilizzato come un bambino utilizza il giocattolo appena ricevuto per il compleanno, in un modo un po' rudimentale, un po' come se gli avessero regalato una racchetta e lui la utilizzasse un po' come clava, possiamo dire. Poi imparerà a utilizzare la racchetta per giocare a tennis. Al momento mi sembra che si faccia un utilizzo piuttosto rudimentale.
Insomma, questi bambini dovrebbero anche crescere, però, piano piano. Adesso mi viene da chiedere, aggiungo una domanda a Paolo, non c'è il rischio di un'eccessiva aziendalizzazione, politicizzazione, finanziarizzazione dei social network? Diceva Alex Longo, mezzi dove incontrarsi alla fine. Poi però ci sono grossi interessi, lo ha ricordato anche il professor Camisani Calzolari. Alla fine non si snatura un po' la loro natura?
Ma credo che sia stato già segnalato molto bene un concetto di fondo. Quando noi utilizziamo i social network, stiamo utilizzando un'azienda. Questo significa che
siamo noi che usiamo l'azienda o l'azienda, esatto, che usa noi?
Tutte e due.
Ah, ecco.
Ma il paragone che molti fanno è quello di dire: beh, il social network è come una piazza, è un luogo dove ci si ritrova, solo che la piazza è di proprietà collettiva. Non è uno spazio, in realtà il paragone più giusto sarebbe: è un centro commerciale nel quale il gestore del centro commerciale può decidere oggi di cambiare le regole che c'erano fino al giorno prima. E quindi, non so, vietare un certo tipo di comunicazione, vietare un certo tipo di linguaggio. Su Facebook, per esempio, ci sono polemiche continue sul fatto che le fotografie delle donne che allattano sono vietate. O, per esempio, i link che portano a film o telefilm vengono automaticamente censurati. Francia e Germania hanno dei vincoli, parlando di Twitter, hanno dei vincoli sulle citazioni del nazismo. Quindi è sbagliato ricollegandomi alla domanda che volevi pormi inizialmente, sì, la diffidenza è giustificatissima, perché noi ci stiamo buttando nelle mani di un sistema di cui non abbiamo il controllo, che essendo privato, diciamo commerciale, comunque gestito da regole che vengono decise senza un intervento governativo di regolamentazione, salvo alcuni rarissimi casi. E aggiungo anche un'altra cosa, il problema in molti casi è di questo eccesso di finanziarizzazione, di commercializzazione, è che sono le aziende stesse a chiedere alle aziende di comunicazione: voglio fare la presenza sul social network. Ma tu vendi bulloni, figliolo, che cosa te ne fai della presenza sul social network? E purtroppo mi è capitato anche di incontrare clienti che dicevano: io a tutti i costi voglio la presenza, voglio fare il portale, si diceva un tempo, adesso si voglio fare il sito, adesso voglio fare la presenza sul social network, senza chiedersi perché. E giustamente Camisani Calzolari diceva: qui ci vuole un returns on investment, io spendo dei soldi e assumo in carico qualcuno, un esperto, di creare questa presenza. Però il primo compito, come dire, deontologicamente dovrebbe essere quello di dire: guardi, grazie dell'offerta, però la sua azienda non ne beneficerebbe, quindi lasci perdere. Il problema è che molto spesso è il dirigente dell'azienda che dice: voglio tutti i costi, che ne dica l'esperto, voglio tutti i costi essere presente. E poi ovviamente nascono bagni di sangue come quelli di alcune aziende. Qualcuno si ricorderà Second Life, e tantissime aziende hanno investito moltissimi soldi nel creare presenza su Second Life e poi non ci sono più utenti su Second Life. E nessuno ne ha tratto grandi giovamenti.
Vabbè, dopo sono tutti corsi verso Facebook e Twitter. Forse l'importante è esserci, è marcare presenza in qualche modo. Questo vale sia per le aziende che per le star dello star system o per gli uomini politici. Perché per essere alla page bisogna avere il proprio profilo su Twitter.
Giusto, ma questo ha un costo nullo. Ma qui stiamo parlando di investimenti aziendali non
trascurabili. Dopo dipende che cosa uno scrive.
Poi c'è il costo sociale.
C'è il costo sociale. Però vuoi mettere avere una bella foto di un bullone, insomma, su Twitter, che magari, oddio, fosse un bullone di Curiosity, uno che vende bulloni, certo, alla NASA, potrebbe anche fare successo. Insomma, l'importante è esserci. Anche i nostri ascoltatori, se vogliono esserci e vogliono partecipare, hanno a disposizione come sempre lo 0848 030707 per dire la vostra. Se usate soprattutto i social network, magari usate Twitter o usate Facebook, e magari è da un po' di tempo che utilizzate entrambi, avete visto come si sono anche trasformati, come dire, vi siete trovati sempre bene ad utilizzare questi social network. In fondo, la tanta pubblicità che corre attraverso le reti sociali è utile o vi dà fastidio? Insomma, I like, quando cliccate il tasto I like, può essere utile, può essere interessante, oppure sarebbe meglio non averlo? Chi lo sa? 0848 030707 il nostro numero di telefono. Ci risentiamo tra poco.
Gonna make the great escape. Go on a little getaway. A2 Chiasso direzione San Gottardo, tra Quinto e Airolo ci sono code di 3 km, i tempi d'attesa stimati sono di 30 minuti. Sulla A2 Basilea direzione Lucerna, tra Emmen Sud e Lucerna Centro si segnalano code di 3 km.
E torniamo dunque in studio con i nostri interlocutori per parlare di reti sociali in internet, tra finte identità ma anche nuove opportunità. C'è un'ascoltatrice che vuole intervenire con una domanda. Barbara, buongiorno.
E buongiorno.
Dica.
Sì, io lavoro nel marketing, per cui chiaramente conosco, seguo un po' le tendenze, so che si sta andando sempre più verso i social network e mi chiedo fino a che punto sostituiranno un po' gli strumenti di marketing tradizionale, proprio perché sono più difficili da calcolare, i numeri più difficili da
valutare, capire, anche
da valutare, esatto.
Barbara, lei si trova a suo agio con questa tendenza o personalmente ha qualche difficoltà?
Mi trovo a mio agio finché non lo sostituirà del tutto, perché comunque credo che ci sono anche dei pericoli, come si diceva nella trasmissione, e quindi non credo che si arriverà alla sostituzione completa e spero che se ne farà un uso intelligente e non sproporzionato.
Barbara, grazie, perché la sua domanda la giro subito al professor Francesco Sacco, che sicuramente avrà qualcosa da dire, ascolta per radio la risposta.
Sì, grazie.
Grazie di aver chiamato.
Arrivederci.
Arrivederci. Professor Sacco, cosa rispondere alla nostra Barbara preoccupata di questa tendenza eccessiva del marketing?
Insomma, il marketing è quello che fa intermedia fiducia. Questo è l'elemento di base. Noi abbiamo di fronte un fenomeno che è molto grande, molto ampio, quello dei social network, che ancora non si è radicato. Io il problema lo vorrei portare a un altro livello. Torniamo indietro nel tempo, per esempio al Medioevo. Nel Medioevo nessuno aveva la carta d'identità e non andava in giro con una carta d'identità. La nostra identità era costruita nella nostra rete sociale, che era una rete fisica all'epoca, quelli che ci conoscevano e garantivano per noi. È per questo che all'epoca si fece questa abitudine di sottoscrivere con testimoni. I testimoni erano parte della rete sociale che garantivano per noi. Se c'erano delle persone disposte a prestare il loro tempo, la loro attenzione per dare credito a quella che era la nostra identità, allora questo dava più forza alla nostra identità. Oggi noi siamo passati in un mondo che è diventato rapidamente digitale, perché c'è grande utilità, ci sono enormi vantaggi nella digitalizzazione e sono più grandi per quelli che sono più piccoli, se vogliamo, sia nel marketing che nella comunicazione che anche nella produzione. Ma il nostro ecosistema tutto intorno, cioè l'identità digitale, non si è adeguata in modo altrettanto rapido. se noi avessimo un'identità digitale gestita come la nostra carta d'identità, perché quando ci viene chiesto di esibire dei documenti, noi facciamo fuori una carta d'identità oppure un passaporto, ma è un pezzo di carta sostanzialmente che è garantito dallo Stato. Quando noi siamo invece online nella rete, non c'è un equivalente che abbia lo stesso livello di credibilità, e questo è il primo problema. È un problema però cui nessuno può porre una risposta. Oggi Facebook, giusto per fare un esempio che avevamo portato già avanti, ha un numero di utenti talmente grande che corrisponde a quello che 100 anni fa era la popolazione della Terra. È un numero straordinariamente grande. Logicamente la proporzione delle persone oneste, delle persone che tendono a manipolare invece i numeri, è esattamente nella stessa proporzione. Quindi ci sta una forte componente di persone che cercano in questo network di portare avanti dei propri interessi.
E non c'è neanche un'autorità internazionale a cui rivolgersi, tra le altre cose.
Nessuna.
E questo probabilmente è un grosso vulnus che ha oggi il sistema di interazione con la rete, perché possiamo essere vittime appunto di frodi, di falsi. Leggevo che su Facebook addirittura ci sono profili falsi non solo di Bill Gates, Papa Ratzinger e Osama Bin Laden, che sono vicini a noi, ma addirittura di Giuseppe Garibaldi. Adesso, questo è una cosa che dovrebbe farci riflettere.
In questo caso credo che sia un test di intelligenza per gli utenti.
Assolutamente. Scusi, no, diceva ancora... Professor Sacco, brevemente.
No, anche se all'interno di questi network diciamo, non esiste nello spazio internet una polizia, tutte queste aziende, parlo di Google, parlo anche di Facebook, ma gli stessi Twitter, si stanno organizzando al proprio interno con un servizio diciamo, di sicurezza. La statistica fornita da Facebook viene proprio da queste analisi. Al proprio interno queste aziende si stanno attrezzando per la cosiddetta ricerca dei Sibils, cioè di quei profili falsi il cui unico obiettivo è quello di manipolare questo mondo virtuale, queste reti sociali. E quindi insomma non sono del tutto queste aziende, come dire, impreparate a quello che sta succedendo tutto intorno. Riusciranno questi network sociali a soppiantare la comunicazione normale? Secondo me non nel breve, ma soprattutto ci riusciranno nella misura in cui saranno capaci di dare una risposta concreta a quelli che sono i problemi che abbiamo sollevato, perché vengono fuori dalle persone normali come dalle aziende. Cioè dare credibilità ai numeri, perché in realtà per quanto riguarda i numeri, nell'ambito di internet c'è molta più trasparenza, perché tutte le metriche, tutti quelli che sono i numeri sono direttamente leggibili. Il problema è la misura in cui sono manipolabili, ma la loro manipolazione non è una manipolazione che può avvenire, come dire, senza lasciare traccia, senza lasciare segno. Tutto è il tema, la misura in cui ci si è capaci di invece attrezzarsi. Ci sono delle contromisure molto efficaci che tutti quanti stanno prendendo, essendo il problema così grande e, come dire, in larga parte comune a tutti i network sociali. Quindi vorrei rassicurare l'ascoltatrice che per il momento non ci sarà questo enorme cambiamento, non la digitalizzazione che molti spaventa, secondo me non avverrà. Avverrà gradualmente e avverrà tanto più nella misura in cui la credibilità dei singoli social network riuscirà a difendersi ed affermarsi.
Alex Longo, riprendendo quanto sta dicendo il professor Sacco, verrebbe da chiedersi, in fondo i social network dovrebbero avere, come dire, una sorta di autoimmunità che cresce dentro di loro, insomma avere delle capacità autoimmuni contro appunto il rischio della falsificazione, della contaminazione e quant'altro, se non esiste un'autorità internazionale che può controllare, oppure è troppo sperare?
Beh, forse è troppo sperare. Io credo che possiamo sperare in due cose. La prima, che la consapevolezza degli utenti, di quei bambini, adesso siamo dei bambini nel mondo digitale, guardiamo la realtà, ecco, in faccia, che noi bambini diventiamo adulti nel mondo digitale, quindi riusciamo, come dire, a fare con grano salis, a pesare le informazioni che leggiamo, e non solo le informazioni ma anche le identità digitali con cui interagiamo, pesarne l'autenticità. Questo è il più grande antidoto a tutte le possibili derive della storia, ecco, la consapevolezza degli utenti vale nei processi democratici, vale anche sui vecchi media e forse a maggior ragione sui nuovi media dove effettivamente chiunque può intervenire. Ora, per non farla troppo lunga, la seconda speranza
e che autorità internazionali o europee, per meglio dire, in qualche modo si pongano a difesa dell'identità dell'utente su questi strumenti. Insomma, adesso noi utilizziamo questi strumenti un po' come la nostra interfaccia sui nuovi media, sempre di più. Cioè, insomma, i social network tendono sempre più a identificarsi con internet stessa e con il mezzo internet. Quindi è come se noi per circolare sulle strade utilizzassimo sempre un'auto presa in prestito da un amico che però da un giorno all'altro ce la potrebbe togliere perché gli serve per i suoi scopi, no? Diciamo così. Le autorità internazionali possono in qualche modo creare dei diritti a che queste auto siano nostre, questi mezzi siano nostri, siano a nostra disposizione. Quello che sta succedendo e che succederà è che l'Unione Europea sta lavorando sulla nuova normativa della privacy. È previsto nel 2013-2014 un forte intervento che darà agli utenti nuovi diritti. Il diritto, per esempio, a un maggiore controllo sui propri dati affidati a questi social network, il diritto a riprenderseli indietro, a portarseli in giro e trasportarli su un altro network, per esempio. Quindi tutto questo restituisce all'utente le chiavi della propria identità digitale, adesso in realtà affidate a terzi.
Anche perché mentre i bimbi crescono, magari appunto hanno diritto anche ad avere le chiavi di casa per poter uscire e rientrare in tutta sicurezza.
Sì.
Purtroppo il tempo corre, quindi vi chiedo per quanto possibile di essere abbastanza sintetici, ma volevo dal professor Camisani Calzolari un commento, una riflessione sul caso, presumo che avrà letto anche lei sui giornali recentemente, di una class action, proprio per parlare di strumenti a difesa degli utenti, intentata da un gruppo di ristoratori fiorentini incavolati perché c'era chi faceva delle recensioni false e quindi dileggiava alcuni di questi ristoranti semplicemente perché non accettavano il pizzo. Cioè c'era un fornitore che diceva: se tu compri il vino da me ti faccio avere delle buone referenze, delle buone recensioni su internet, se non lo compri ti distruggo. Questo è un fatto, insomma, che fa riflettere. Lei come lo interpreta, professor Camisani Calzolari?
Allora, fa riflettere sempre alla fine più o meno dallo stesso punto di vista, cioè sul valore della proprietà del luogo in cui in questo caso viene lasciata la recensione. Cioè, lei pensi che il mondo del turismo, perché
qui si parlava di TripAdvisor, ma... no? Come sì, uno dei famose piattaforme.
Perché su TripAdvisor, peraltro, a differenza di Booking, vabbè, sono dettagli, però insomma, mica tanto, si possono lasciare recensioni anche senza aver dimostrato l'acquisto, mentre su Booking è una cosa tecnica, nel senso che solo dopo aver comprato effettivamente il
prodotto,
soggiorno,
sì,
finito il soggiorno, ti viene inviata una mail in cui ti dicono: adesso che sei stato lì e l'albergatore lo conferma, puoi lasciare una recensione. Però detto questo, è la proprietà, cioè è un settore, il turismo, quindi la vedrei un po' più dall'alto, no? È un settore dove nel tempo, anni fa, gli operatori non hanno investito a sufficienza e hanno lasciato che il proprietario del business diventassero aziende americane. In questo caso alcune sono francesi e la maggior parte sono americane. Italiano peraltro non abbiamo nulla in quel settore, no? Di importante, voglio dire. E quindi si fanno mangiare buona parte degli utili dalle provvigioni di questi siti, che ormai sono necessari, perché non è stato in grado il settore di in qualche modo diventare autonomamente proprietario delle proprie nicchie. E questo sarà il futuro, perché fino a quando si è in balia di terzi, come dire, si è su luoghi di terzi, su siti di terzi, rievidenzio ancora la proprietà delle aziende, spesso peraltro addirittura americane, non voglio fare l'autarchico, però ecco, insomma, non è roba, no? che non sono soldi che poi rimangono sul territorio, per cui non aiutano poi il PIL, perché alla fine aiutano quello di altre nazioni, e in un paese turistico come il nostro poi peraltro è molto importante, è evidente che accade questo, no? Perché sono luoghi dove, come si diceva prima, le normative insomma, non ci sono, sono poche, e dove ci sono grandi incroci in realtà con il business vero. E allora qual è il futuro? Quale dovrebbe essere? Quello di incominciare a ritornare padroni degli spazi. Allora io immagino, che ne so, tutti gli hotel termali, invento, adesso lancio quasi una provocazione che so che ovviamente in quanto tale sarà discussa, ma tutti gli hotel termali decidono, invento per dire, che hanno il loro portale di prenotazione, che è verticale, che è dedicato a quello di cui ne sono padroni, ne sono soci, ne sono loro, adesso sto inventando una possibile configurazione, e non dipendono più da terzi, anzi addirittura a un certo punto idealmente escono dai network di altri. Se uno vuole prenotare in Italia una soggiorno in hotel termale, deve passare attraverso quel network.
E anche in Svizzera, scusi professor Calzolari, capitani Calzolari, anche in Svizzera, perché il turismo, non dimentichiamolo, è una fonte di reddito importante anche infatti alle nostre latitudini. Paolo, quanto dice Camisani Calzolari, interessante, ma realizzabile su grandi estensioni?
Ma realisticamente non lo so, infatti io la colgo come un'acuta provocazione, perché fa riflettere sul fatto che queste cose non sono state fatte fino adesso, per una ragione molto semplice, perché i concorrenti, le aziende che lavorano nello stesso settore, difficilmente si mettono d'accordo per farsi favori a vicenda. Certo, risparmieremmo tutti se ci mettessimo a fare il consorzio degli hotel termali, però significherebbe aiutare anche il concorrente, e molto spesso la mentalità aziendale non arriva a questo genere di lungimiranza. Quello che si può fare è tenere presente forse l'aspetto educativo. Gli utenti oggi si buttano su internet senza fare alcuna distinzione fra un'informazione trovata in un sito attendibile e un'informazione trovata a casaccio sul motore di ricerca. A me è capitato un caso di un locale qui in Canton Ticino a cui è stata rovinata la reputazione per il fatto che, cercando il suo nome su Google, la prima cosa che veniva fuori era una recensione terribile. E lì non c'è stato niente da fare, lì non si può dire dipende, è colpa di Google, no, perché Google non fa altro che raccogliere quello che è stato pubblicato su internet. Forse la chiave o una delle chiavi per risolvere questo problema è spiegare agli utenti: guardate che le cose che vedete su internet non hanno tutte la stessa affidabilità. Se io vado su un sito di recensioni, di critiche, devo valutare, prima di fidarmi di una valutazione di un albergo, per esempio, o di un prodotto aziendale, devo chiedermi: ma sono tutti liberi di pubblicare? Qualunque pazzo può pubblicare una recensione negativa? O questo è un sito dove vengono pubblicate o accettate, come si diceva prima per i booking, soltanto delle critiche qualificate? È un po' trasporre il mondo della pubblicazione accademica, quindi con i controlli incrociati, nel mondo non accademico, non scientifico. Però è uno strumento che dovremmo imparare a fare. Io credo che la difesa venga dal basso. Non condivido neanche molto l'idea che dall'alto possano venire dei sistemi di autenticazione, anche perché è di questi giorni la notizia che Apple si è fatta imbrogliare, un utente molto popolare di internet, Matt Honan, si è fatto cancellare il telefono, si è fatto cancellare il computer, perché aveva tutti i dati depositati presso uno dei principali fornitori di cloud, e quindi questo perché il servizio clienti di Apple si è fatto imbrogliare, ha dato a un intruso la sua password, e quindi lui la sua identità l'ha persa completamente. Soltanto attraverso un'operazione sociale molto complessa è riuscito a riaverla. Quindi non credo che dall'alto possano venire delle grandi soluzioni legislative. Siamo noi a essere la prima linea, siamo noi a doverci difendere da soli, sapendo come funziona la rete.
E per fortuna che ho detto che non c'era del marcio in Danimarca, ma sembrerebbe di capire che insomma. Però vorrei concludere anche con qualche nota positiva, Alex Longo. Leggevo recentemente l'importanza dei cosiddetti opinion leader. Il caso interessante del libro di Andrea Agassi, Open, mi sembra un bel esempio. Quando è uscito in libreria non ha avuto grosse vendite, ha venduto poche migliaia di copie. Poi improvvisamente gli utenti di internet, o meglio alcuni opinion leader attraverso Twitter, hanno cominciato a cinguettare e a ricinguettare delle recensioni molto positive. Improvvisamente la vendita di questo libro è passata da poche migliaia di copie a oltre 100.000. Segno che se ci sono degli opinion leader che in qualche modo, insomma, ecco, dopo viene da chiedersi, c'è il sospetto che magari abbiano agito in base ad interessi, o c'è anche la speranza che a volte questi opinion leader facciano qualcosa di buono?
Ma sì, lasciamola la speranza.
Lasciamola la speranza. Il libro pare che, tra l'altro, il libro non lo dico io, lo dicono i conoscitori di cose di lettere, pare che sia davvero un bel libro. Però, insomma, è un caso?
No, non è, cioè, una cosa che succede già da un po' di tempo, e forse è cominciata prima con le band musicali. Ci sono fenomeni nati, mi pare l'Arctic Monkeys è stata una dei primi, che è nata completamente su YouTube, ecco, a volte anche sono casi fatti anche a tavolino dalle agenzie di marketing, però ecco, nascono dal basso, dalla rete, e poi diventano successi ovunque, perché in qualche modo riescono attraverso i nuovi mezzi a aggregare molti fan interessati, appassionati, che apprezzano quell'opera. Ce ne sono anche tanti altri. Recentemente Lana Del Rey, che non so se forse conoscete, una cantante che ha probabilmente fatto solo una canzone bella, però questo singolo ha spopolato su YouTube, e poi ecco, è diventato un fenomeno di costume, fa concerti, viene invitata ovunque. Se non ci fosse stata internet, probabilmente sarebbe rimasta sconosciuta.
Insomma, sì. Gioie e miserie della rete, però verrebbe anche da ricordare, lo ricordavamo prima con Paolo Attivissimo, anche begli esempi come quello dell'ondata di proteste che c'è stata proprio in questi giorni negli Stati Uniti contro la NBC per quello spot pubblicitario mandato in onda subito dopo la premiazione per la vittoria della medaglia d'oro nella ginnastica artistica di Gabrielle Gabby Douglas, questa ragazza di colore, e la NBC che fa questa gaffa mandando in onda uno spot pubblicitario dove si vede uno scimpanzé con gli anelli. C'è stata un'ondata di proteste attraverso Twitter, segno che la rete a volte fa sentire il polso anche di ciò che la gente pensa davvero, Paolo. Battuta conclusiva.
Per fortuna, sì. Non dobbiamo pensare che sia la soluzione di tutti i mali, però è una voce in più. Non siamo più obbligati a ascoltare soltanto le voci di chi ha un network televisivo o una rotativa. Oggi possiamo finalmente far sentire la nostra voce. Questo forse è particolarmente prezioso in alcuni paesi, più in alcuni paesi che in altri. Però è una grossa novità. La voce, però, proprio perché ce l'abbiamo, dobbiamo imparare a usarla. Credo che sia di Franklin la battuta. Abbiamo il diritto di esprimere le nostre opinioni, ma non abbiamo il diritto di gridare al fuoco all'epoca era un teatro pieno, gremito di gente. Abbiamo per le mani un coltello molto affilato. Impariamo a usarlo.
Sì, un teatro che peraltro fu fatale allo stesso, no, beh, non a Franklin, ma insomma a un altro contemporaneo. Insomma, c'è da sperare che la rete abbia in sé i propri anticorpi, se non altro, dopo questa lunga chiacchierata questa mattina con i nostri interlocutori, che vi ricordo erano Marco Camisani Calzolari, professore della Facoltà di Comunicazione della Libera Università Yulm di Milano, Francesco Sacco, professore di strategia aziendale all'Università dell'Insubria di Varese, Alex Longo e Paolo Attivissimo, i nostri consulenti per quanto riguarda le nuove tecnologie. Paolo mi ricordava una nota conclusiva: Curiosity su Twitter ha già raggiunto quanti followers?
Sono in questo momento 469.357.
E insomma, è un bel risultato dopo il felice ammartaggio di questa mattina. Per il Mille Voci di oggi è tutto. Vi ricordo che torna domani mattina con Giacomo Nevlin, che parlerà di un tema interessante, che forse parte da un'affermazione che forse non è vero che i cibi della nonna fossero migliori dei nostri. Vabbè, se ne volete sapere di più, sintonizzatevi domani mattina intorno alle 11:07-11:08, sentirete il collega Giacomo Nevlin, che ne parlerà con degli esperti, anche per guardare ma al passato ma anche al presente. Ed è davvero tutto. Da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto.